Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Appunti Africani, rubrica di storia e attualità politica africana curata dal gruppo Medici con l'Africa QAM Modena Reggio. Oggi parliamo della Nigeria, il gigante d'Africa. Non perché ne sia il paese più esteso, quello è l'Algeria, che è grande più del doppio della Nigeria. Gigante perché su un territorio di poco più di 900.000 km quadrati conta più di 206 milioni di abitanti. Lagos, la vecchia capitale oggi sostituita da Abuja, è la città più popolosa dell'Africa. Ci vivono circa 22 milioni di persone. In verità, nessuno sa quanti siano i disperati che vivono nelle baraccopoli di questa città che continua a crescere a ritmi vertiginosi. Amministrativamente, la Nigeria è una repubblica federale costituita da 36 stati ai quali va aggiunto il territorio della capitale Abuja. In Nigeria vivono oltre 250 gruppi etnici. I cinque più numerosi costituiscono i tre quarti della popolazione. Sono gli Yoruba, 21%, Hausa e Igbo, 18% ciascuno, Fulani, 11%, e Ijaw, 10%. Il 59% della popolazione si professa cristiana, il 41% musulmana. La Nigeria è il gigante africano perché la sua economia è la prima del continente, avendo superato da alcuni anni quella del Sudafrica, e perché è il maggior produttore di petrolio del continente davanti all'Angola. Dunque, la Nigeria è un paese ricco. Certamente, ma un paese ricco abitato da milioni di persone povere. Per la precisione, 80 milioni di nigeriani vivono al di sotto della soglia di povertà, calcolata dal governo ad una cifra che equivale a circa 323 euro per persona all'anno. Meno di un euro per persona al giorno. Un paradosso, quello di paesi ricchi abitati da gente povera, che troviamo in molte aree del mondo e non solo in Africa. Torniamo al perché la Nigeria sia un gigante. Il primo scrittore africano a ricevere il premio Nobel per la letteratura è stato, nel 1986, il nigeriano Wole Soyinka, romanziere, commediografo e saggista. La Nigeria ha dato i natali a molti altri ottimi scrittori. Qui citiamo solamente il decano degli scrittori africani, Chinua Achebe, morto nel 2013 senza avere ricevuto quel premio Nobel che anche lui certamente avrebbe meritato, e i più giovani Ben Okri e Chimamanda Ngozi Adichie. I loro libri sono stati tradotti in varie lingue, anche in italiano. La Nigeria ha sfornato anche ottimi musicisti. La musica in sottofondo è di un grande musicista nigeriano, Fela Anikulapo Kuti. Probabilmente il più famoso a livello internazionale. È stato non solo un musicista, ma anche un attivista per i diritti umani. Sua madre, Funmilayo Ransom Kuti, nata nel 1900, fu la prima formidabile politica femminista nigeriana già prima dell'indipendenza. Restando nel campo delle arti, veniamo al cinema. In Nigeria troviamo la più grande industria cinematografica africana, chiamata Nollywood, che, nata agli inizi degli anni 60, ha superato per mole di produzione l'industria cinematografica americana, quella di Hollywood, ed è la seconda industria cinematografica del mondo, dopo la prima, ovviamente. E qual è la prima? La prima è quella indiana, Bollywood. Nollywood produce fra 1.000 e 2.000 film all'anno, distribuiti non solo in Africa, ma anche in Europa e negli Stati Uniti. Recentemente alcuni film prodotti a Nollywood sono finiti anche sulla piattaforma Netflix. Per il 2020 era prevista un'esportazione di film nigeriani per il valore di $1 miliardo. Questo prima che la pandemia di Covid-19 colpisse il mondo intero. Anche la Nigeria, come ormai tutti i 54 paesi africani, è stata colpita dalla pandemia del SARS-CoV-2. Il coronavirus che a fine agosto ha fatto registrare nel mondo più di 23 milioni di casi e più di 800.000 morti. In Nigeria i casi registrati sempre a fine agosto sono quasi 51.000 con quasi 1.000 morti. Inevitabilmente la pandemia ha colpito anche l'economia del paese. Abbiamo già detto di Nollywood. In particolare, il crollo dei prezzi del petrolio ha penalizzato pesantemente la Nigeria, che dal petrolio ricava il 90% delle entrate in valuta, il 60% delle entrate totali e il 9% del prodotto interno lordo. Tutti ricordiamo che fra il 2014 e il 2016 ci fu una epidemia di Ebola che, iniziata in Guinea, si estese prima a Liberia e Sierra Leone, poi a una decina di paesi anche fuori dall'Africa, fra i quali Stati Uniti, Spagna e Italia. Fino ad ora quella è stata la più grave epidemia di Ebola nella storia. Fece registrare 28.616 casi e 11.310 di questi morirono, quasi il 40%. Perché parlarne? Perché la Nigeria registrò 20 casi e 8 vittime. Il settore sanitario nigeriano fece un lavoro straordinario, identificando rapidamente e seguendo regolarmente quasi 900 persone, per la precisione 898, che erano venute in contatto con i primi contagiati. Furono eseguite più di 18.500 visite individuali e regolari. In questo modo si riuscì a controllare la diffusione del virus, un successo riconosciuto da tutto il mondo scientifico. Il SARS-CoV-2 è meno letale dell'Ebola, ma è più insidioso, e siamo ancora molto lontani dalla fine della pandemia. Una delle conseguenze più temute per i prossimi mesi è la scarsità di farmaci, specialmente antibiotici e farmaci per curare malattie croniche. Se i malati non troveranno ciò di cui avranno bisogno nelle farmacie degli ospedali e in quelle ufficiali, si rivolgeranno ai venditori ambulanti, molto numerosi in tutta l'Africa occidentale, e alle farmacie abusive, molto numerose in tutto il continente. Poche settimane fa, al porto di Lagos sono stati sequestrati 30 milioni di compresse di farmaci contraffatti provenienti dall'India. Nella stessa settimana sono state sequestrate, questa volta all'aeroporto di Lagos, 920.000 compresse contraffatte di Tramadol provenienti da Mumbai. Le segnalazioni che hanno permesso il sequestro sono arrivate dagli stessi servizi segreti indiani. Il Tramadol è un farmaco antidolorifico che può causare dipendenza ed è usato da tossicodipendenti in tutto il mondo. Secondo quanto riportato dalla BBC, nel nord della Nigeria il Tramadol è molto usato dai componenti di Boko Haram, da altri gruppi jihadisti e anche dagli appartenenti ai vari gruppi di milizie popolari armate nate come gruppi di autodifesa contro attentati e attacchi jihadisti. Più in generale, il commercio mondiale di farmaci contraffatti muove un business di quasi 200 miliardi di euro all'anno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 42% dei farmaci contraffatti sequestrati al mondo fra il 2013 e il 2017, il 42%, è stato sequestrato in Africa. Questo commercio criminale causa centinaia di migliaia di morti. Poco sopra abbiamo accennato a Boko Haram. Come movimento esisteva già verso la fine degli anni 90. Fu organizzato e strutturato nel 2002 dall'imam Mohammed Yusuf nella città di Maiduguri, capitale dello stato del Borno. Per la verità, il suo nome completo è Jamaatu Ahlis Sunna Lidawati Wal Jihad, che significa popolo sunnita votato alla predicazione degli insegnamenti del profeta e alla jihad. Per semplicità e brevità lo si chiama Boko Haram. Questo riferimento al suo nome completo non è un vezzo e non è casuale. Vuole essere un metaforico riferimento ad una situazione estremamente complessa, difficile da analizzare e difficile da capire, spesso ipersemplificata dai mezzi di informazione. Una complessità della quale tenteremo di dare un'idea, sicuramente senza riuscirci. Il primo attacco armato di Boko Haram risale al 2003. Nel 2009 Boko Haram ha dato vita ad una vera e propria rivolta armata, iniziata nello stato di Bauchi, poi diffusasi agli stati di Borno, Kano e Yobe. La risposta delle forze dell'ordine fu muscolare. Furono uccise più di 700 persone, non tutte membri di Boko Haram. Fu catturato anche Mohamed Yusuf, che morì in carcere ufficialmente durante un tentativo di fuga. Per la cronaca, nessuno ha mai creduto a questa versione ufficiale. Il posto di Mohamed Yusuf all'interno del gruppo fu preso da Abubakar Shekau, da alcuni definito uno psicopatico. I video in cui appare sembrano confermare questa definizione. Nel 2014 il gruppo rapì 276 studentesse in maggioranza cristiane nella scuola secondaria di Chibok nello stato di Borno. Shekau è apparso in uno dei suoi video deliranti gridando che la sua religione ammette la schiavitù e che le ragazze sarebbero state vendute come schiave. 57 di loro riuscirono a fuggire nei giorni seguenti. Un centinaio è stato liberato negli anni seguenti, si presume che una ventina siano morte e un centinaio siano ancora prigioniere. Secondo l'UNICEF, nel solo 2018 Boko Haram ha rapito più di 1000 bambini. Sempre secondo l'UNICEF, numerose milizie popolari armate nate per combattere i gruppi jihadisti fanno esattamente la stessa cosa. Rapiscono bambini e li forzano a arruolarsi nelle loro file. Nel maggio del 2019 è stato reso noto il rilascio di 894 bambini, incluse 106 bambine, da parte di una di queste milizie. Nel marzo del 2015 Boko Haram si è dichiarato affiliato allo Stato Islamico, che pochi giorni dopo ha accettato ufficialmente tale affiliazione. Oltre a Boko Haram, nel nord della Nigeria sono attivi altri movimenti jihadisti. Alcuni sono suoi emuli, altri sono schegge da esso staccatesi, come Ansaru e ISWAP, che sta per Islamic State West Africa Province. Nel 2016 il movimento ha annunciato di avere un nuovo capo, Abu Musab al-Barnawi, figlio del fondatore Mohamed Yusuf. Pochi giorni dopo, Abubakar Shekau è apparso in un video, spiritato come sempre, affermando di essere ancora lui l'indiscusso capo di Boko Haram. In realtà si tratta di una ulteriore scissione che rende il panorama ancora più fluido e confuso. A confondere ulteriormente le acque si aggiungono gli scontri violenti negli stati del nord fra agricoltori e pastori, che negli ultimi anni hanno fatto più di 2000 morti e più di 300.000 sfollati. La popolazione civile è presa fra diversi fuochi e subisce abusi e soprusi dai gruppi jihadisti, dalle milizie che combattono i gruppi jihadisti, dalle milizie di autodifesa dei pastori, da quelle degli agricoltori e non ultimo dalle forze dell'ordine. Nel 2018 Amnesty International ha rivelato che numerose donne fuggite dalla prigionia di Boko Haram sono state in seguito abusate e violentate anche da militari nigeriani che le accusavano di essere collaboratrici dei jihadisti. Le forze armate nigeriane non hanno mai brillato né per onestà né per trasparenza. Secondo analisi riportate tempo fa dall'Economist, vari generali si sono arricchiti con la guerra ai movimenti jihadisti. Non è loro desiderio e non è loro interesse che questa guerra finisca presto. Pare davvero che non ci siano limiti alla crudeltà e alla mancanza di scrupoli. E non solo in Nigeria, ma questa è un'altra storia. Il 19 agosto scorso, nella città di Kukawa, stato del Borno, centinaia di persone appena rientrate dagli squallidi campi per sfollati in cui vivevano da più di 2 anni sono state rapite, questa volta dall'ISWAP. Occorre menzionare l'infamia di numerosi attentati jihadisti compiuti inviando nel bel mezzo di affollati mercati, campus universitari, campi per sfollati, donne e bambine imbottite di esplosivi. Ma non serve continuare con la dolorosa e deprimente litania di scissioni, attentati, morti, rapimenti, abusi e soprusi. Abusi e soprusi non si contano. Attentati e rapimenti si contano a centinaia. Le vittime sono più di 30.000. Gli sfollati più di 2 milioni e mezzo e i nigeriani rifugiatisi nei paesi vicini circa 250.000. Ormai da anni le attività criminali di Boko Haram, delle sue schegge e dei suoi emuli si sono diffuse nei paesi vicini, Niger, Chad e Camerun. Una crisi regionale estremamente complessa, la cosiddetta crisi del Sahel, che coinvolge altri paesi, gruppi terroristi transnazionali, milizie popolari armate, eserciti di paesi africani ed eserciti di paesi europei, forze delle Nazioni Unite. Di questa crisi forse parleremo un'altra volta. Ad ogni giorno basta il suo affanno. Per oggi ci fermiamo qui.